vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Tu il 21 giugno hai tenuto una conferenza sui 60 anni dell'emigrazione italiana in Australia e hai raccolto un sacco di materiali, un sacco di storie, di esperienze. Che lavoro fai?
Io sono Multicultural Project Officer, dovrei lavorare per tutti gli migranti ora. Veramente, ma a quei tempi quando ho cominciato era solo per gli italiani, non conoscevo nessuno, ho solo un'amica abitava lì, della Eastern Suburbs. Ora conosco una gamma di persone, ognuno di loro ha la loro storia e tutti hanno una storia assai triste, perché non era rose e fiori l'inizio.
Torniamo al tuo lavoro, come ti è capitato di lavorare in questo centro? Cosa facevi prima? Lavoravo
in corte per la violenza domestica, facevo support person, le persone di tutte le razze.
Significa support?
E nella camera delle donne che venivano tutte ferite, allora le portavi in corte, le mantenevi fino a che venivano ascoltate dal giudice e poi dovevi fermare tutto il modulo e poi il risultato della corte, capito? Era un po' triste veramente, e poi molto triste per me, venivo a casa sempre a piangere per queste povere signore che tutte, non importa che età, non importa che ramo in società, potevi avere una moglie del giudice o una poverina dalla strada. La violenza domestica è una cosa che capita in tutte le case,
ancora oggi c'è ed ancora è molto oggi, anche sì, molto forte anche
sì.
Ma senti, quali erano le comunità, le donne di quale estrazione etnica?
Veramente è difficilissimo che una persona del multiculturale ti dice che qualcosa succede in casa, di tutte le nazionalità non c'era barriere, parecchi australiani, poi venivano in corte con i fiori, con cioccolate, e gli promettevano che non andavano più a bastonarli, menarli o rovinarli il viso, e loro li perdonavano e andavano, e poi dopo entro un mese ritornavano, perché non è una cosa che va via così.
Quindi da lì sei passato poi invece a questo...
Poi di qua ho visto un'inserzione sul giornale che volevano una persona che parlava l'italiano, Italian Bilingual Worker era allora, ora invece siamo diventati multicultural. Per Hack Home and Community Care, che prendiamo le persone al telefono, non vogliono i servizi, e noi prima vediamo che cosa hanno bisogno, li facciamo assess e poi li riferiamo ai posti adatti.
Una volta in Australia hai sposato un molfettese, come hai cresciuto questa famiglia?
Veramente tutto in italiano, finora parlo italiano con loro, prendo l'inglese indietro, però è tutto italiano che parlo, perché è la mia lingua madre, non mi sento altro che italiana.
Ma i tuoi figli a scuola come si sono trovati?
La grande ha sofferto, no veramente tutti hanno sofferto, perché la grande la cresceva la mamma, io lavoravo e lei parlava solo l'italiano con loro, e a scuola un giorno nell'asilo la maestra mi chiamò, mi disse che aveva qualcosa da dirmi, io ho preso tempo dal lavoro e andai a trovare questa signora, allora timida, che a quei tempi avevamo paura e soggezione dei maestri, con la miningona, giovane, ero 23 anni, e mi disse: tu chi sei? Cioè, io sono la mamma di Maria. No, tu non puoi essere la mamma di Maria. Mi si aspettava una donna con il velo, chissà cosa si aspettava questa signora. Insomma, poi si accorse veramente che ero la mamma di mia figlia. Mi disse: beh, porti a casa tua figlia perché è cieca. Non mi ha detto forse è cieca, no, è cieca e ritardata mentale.
E tu che cosa gli hai risposto? E
io l'ho guardata, avevo mia figlia, era l'unica. E mi si mise a piangere andando a casa. Dice: non lo voglio indietro a scuola, se non mi porti il certificato del dottore, del specialista. Questa scuola cattolica, eh? Dai, a casa cominciava a piangere. Mia mamma dice: ma tu sei stupida. Allora che facevamo? Quanto è questo, Maria? Allora diceva: uno, due, tua figlia è cieca. Quando è cieca? Ritardatare. Ma come? Se parlo mi ascolta. Allora ho detto: mamma, la maestra ha detto questo, devo andare a vedere questi dottori. E non era facile vedere i specialisti a quei tempi. Siamo andati là, i test che hanno fatto questa povera bambina a quei tempi, che mi stringeva il cuore. Poi alla fine mi disse lo specialista: ma questa bambina non c'è niente, vede bene, anzi ancora ora che ha 50 anni non mette gli occhiali. E da casa contenta mi dettero il certificato che stava bene, ritornai a scuola l'indomani e io ancora tutta timida gli chiesi, come se mi volevo scusare, ora non l'avrei più, però Mrs. Bray si chiamava, mia figlia veramente sta bene, non è né cieca né ritardataria, mi fa: e chi l'ha detto questo? Fammi vedere i certificati. Gli feci vedere i certificati, gli ho detto: sai, so cos'è mia figlia. Sì, e perché non me l'hai detto allora? Penso perché non parla l'inglese. Siccome io parlavo bene, allora mi disse a me: che tipo di mamma sei? Non sai imparare l'inglese a tua figlia? E io scusandomi: ma mia mamma la cresce, non voglio sapere niente, devi impararci a fare l'inglese a tua figlia, altrimenti non la voglio a scuola. E così l'italiano diminuì a casa, perché non volevo ferire la bambina.
E gli altri tuoi figli? Poi hai avuto altri due figli?
L'altra figlia, anche la seconda, poi siamo andati a abitare nel Sutherlandshire, e là erano tutti biondi, e mia figlia era l'unica con i capelli neri, e ha sofferto molto là, veramente.
Perché?
E perché aveva i capelli neri, e bianca di carnagione, no, perché erano tutti biondi allora.
Sì, vabbè, ma che cosa le faceva?
Oh, nessuno la voleva parlare, le amiche non aveva, sola, sempre abbandonata, era lì. Non mi diceva niente per non avvilirmi, la chiamavano WOG, go back to your country, questo parlo del 79, 80, può darsi. E un giorno anche andò nel treno per andare a scuola, un uomo australiano mise la mano davanti di lei, dice Australian first, per salire sul treno, la mia figlia.
Solo perché aveva i capelli neri?
Perché aveva i capelli neri.
Senti, tuo figlio invece?
Mio figlio lo chiamavano Wog nel campo di calcio. E lui un giorno era un bravo calciatore, secondo il padre. Prometteva al ragazzo, e il sogno di suo padre andare a vedere le partite. Un giorno venne a casa e dice: papà, io non so, gioco più, perché sono stufo di essere insultato nel campo. E poi a scuola, la scuola privata anche era molto malvoluto, perché noi abitavamo nel Shire, e era Eastern Suburb, scuola privata, e non l'avevano accettato per niente, e lui proprio ha sofferto quei 4 anni.
E dopo queste esperienze, insomma, i tuoi figli sono cresciuti e
sono diventati australiani.
E cosa hanno studiato?
Beh, la grande ora è dottoressa in medicina specializzata, e la seconda, quella che non l'accettavano perché aveva i capelli neri, un mese fa è diventata la CEO, Chief Executive Officer del Diversity Council di tutta l'Australia.
Quindi hanno fatto carriera.
Sì. E il maschio pure ha fatto computer engineering nell'informatica. Insomma, il maschietto l'ho perso, è andato col signore con un incidente di motocicletta.
Quindi preferisci non parlarne.
Sì.
E proseguiamo con il tuo lavoro. Allora, parlaci di questa tua conferenza sull'immigrazione. Da dove hai preso gli spunti? Con chi hai parlato?
C'è una grande gamma di italiani nella Eastern Suburb, e piano piano ho ascoltato le loro storie, ho preso il loro permesso, se li potevo dire, e tutti sì, specialmente quella signora del tabacco, mi ha scritto tre pagine, poi dovevo prendere il riassunto, e ho preso un paio di mesi per metterlo tutto assieme. Però quando parlavo, presentavo la presentazione, non parlavo come se le leggevo, parlavo dal cuore, perché quelle sofferenze sono le mie, di tutti gli emigranti di quell'epoca. Ora ci hanno accettato, ma ora ci sono gli altri emigranti che non vengono accettati, e questi sono poverini, questi che vengono dai paesi poveri, che come il Signore vuole dobbiamo aiutare tutti. Questa è una terra che può ospitare tutti, può dare un avvenire ai bambini che nascono oggi.
Senti, parliamo di cose un pochino più leggeri. Allora, tu nel centro dove vai e vi riunite per passare delle ore insieme, cosa fate?
Per ogni mese veramente scelgo un topico, come Centrelink, porto Centrelink e prendo, perché Centrelink io non lo faccio, non traduco perché ho paura di fare un errore di soldi, allora porto l'interprete solo lì. Poi prendo una gamma di persone come il dottor Policina, parecchie volte viene, parla della malattia mentale, transport, home care, tutte queste cose che servono a loro di conoscere, di sapere che esistono i servizi, non devono andare. Il mio lavoro è di mantenerli dalle nursing home, delle case di cura, così si sentono che non sono isolati, possono avere aiuto in casa.
Wanda, tu sei molto, senti molto italiana nonostante tu sia nata in Egitto, eccetera. Ecco, che cos'è che ti attira della cultura italiana e della musica?
Beh, sono cresciuta con l'opera. I miei genitori erano opera lovers, proprio andavano tutto il mese di settembre, ancora vedo mamma e papà col tuxedo e mamma vestito lungo, andavano all'opera e aspettavamo fino a che ritornavano, che ci portavano un dolce egiziano, la risa si chiamava, e ci piacevano ai bambini. E l'Italia per me, come devo dirti una cosa, nel 2009 credo, l'ultima volta che sono andata in Italia con mio marito, eravamo in Francia e abbiamo preso il treno per entrare in Italia e ritornavamo in Italia nel treno. Poi una volta in una stazione si è fermato il treno, ho detto perché si ferma, e siamo stati un 10 minuti. Poi come ripreso il treno, sentiamo una voce: signori e signori, benvenuti in Italia. Mi è venuto un brivido a tutto il corpo, perché io sono stata sempre un'italiana all'estero. Io avevo un progetto con mio marito che dovevamo abitare in Italia per almeno 2 anni, giusto per levarmi questa soddisfazione.
E l'hai fatto?
No, perché non c'è più, qua è rimasto.
E come ti senti come italiana all'estero? Che cos'è che ti manca?
Sono sempre stata
dell'Italia. Che cos'è che ti manca maggiormente?
Vedi, in Australia abbiamo tutto, però siamo molto isolati se non conosciamo nessuno. Invece in Italia vedo i miei cognati, escono, buongiorno signora, anche in strada ti salutano. Non conoscono la solitudine in Italia. C'è le feste patronali, vanno in chiesa, vanno in room, fanno a giocare le carte. Sono sempre lì, non c'è isolazione. qui siamo molto isolati.
Quindi se tu non lavorassi ti sentiresti sola?
E senz'altro, e quello è il problema di questo paese. Abbiamo tutto, ma insomma, non so come posso dire, se essendo un'italiana che ha vissuto sempre all'estero, tutta la vita, sì, è nata all'estero, sentendosi italiana al 100%, questo sogno non lo posso realizzare più. I miei cognati sempre ci viene a abitare, ma no, non ce la faccio senza senso. Perciò ognuno di noi abbiamo qualcosa che non abbiamo mai realizzato. Sono state parecchie volte in Italia, sono stata l'anno scorso anche, la conosco da per tutti i posti, sono stata, ho portato anche i miei nipoti a far vedere i paesi dei nonni. Ah, e ci sono piaciute, ah sì, oh...
I tuoi nipoti si sentono molto italiani o no?
Non credo. E perché i miei figli hanno sposato i croati? E uno mamma inglese, ma papà croato.
Quindi si è persa un po'?
Eh sì.
Wanda, musicalmente, diciamo, adesso parliamo di musica, siccome siamo quasi al termine della nostra intervista. Musicalmente, in Egitto quali erano le canzoni che si sentivano
noi
più spesso?
Noi eravamo aggiornati. Tutti i film italiani venivano in Alessandria, venivano prima da noi poi da voi. Eravamo aggiornati nella musica,
musica leggera, musica classica, tutto.
Sanremo? Sì, eravamo aggiornati.
E quali erano i brani, le canzoni che ti piacevano di più?
Terra Straniera, uno di loro. tutte veramente, mi ricordo tanti i film di italiani, Amedeo Nazzari, Yvonne Sanson, tutti quei film, tutti li abbiamo visti, Totò. E chi non l'ha visto Totò? Tutti, si andava sempre, ogni sabato sera si era al cinema.
Comunque in casa si parlava italiano,
solo italiano.
In Egitto si seguiva molto la musica italiana. Oggi, sì, secondo te la musica italiana come è cambiata e cosa tu invece gradiresti ancora sentire?
Vedi, in Italia c'è anche molto inglese cantato, l'italiano sa scendere anche nelle canzoni, però non è più quella melodia che si sentiva una volta, e tutto questo rock, tutte queste cose che si sentono in inglese si sentono in italiano ora. Non c'è, magari esce una canzone ogni tanto, anche Sanremo, li vedi, li senti, ma sempre rimaniamo un po' delusi nella melodia di una volta.
Diciamo che ti manca la musica melodica?
Sì, sì, sì.
E allora con che cosa vogliamo concludere? Cosa vorresti sentire?
Credo che morirò sempre sentendomi italiana.
E quindi la canzone?
La canzone preferita è, mi ricordo, nell'89 che ero in, mia figlia ha finito di studiare medicina, siamo andati in Europa per 3 mesi, ritornando si passava dalla Germania in Svizzera e poi entravamo nel un bellissimo posto, non mi ricordo come si chiama ora, mi sfugge, e mentre si entrava nel Brennero Pass, è una cosa che non, se non lo vedi, non passi, non vedi, non ci credi, le montagne, la neve su, e tutto, era mezzanotte, mia figlia si è addormentata nei letti, nei treni, e tutta una volta sento un uomo cantare questa canzone, io sono in italiano, è un treno, credo che era olandese, perché dall'Olanda si stava scendendo a entrare in Italia. E uscì dalla nostra cabina, e vidi questo uomo con le mani aperte al confine del Brennero Pass e cantava questa canzone. Mi vennero le lacrime agli occhi e andai da questo signore. Dissi, ma perché canta questo che siamo per mezzanotte? Dice, signora, 7 mesi non vedo la mia patria. 7 mesi entro a casa dopo 7 mesi in Germania. Dice, ogni volta che passo il confine devo cantare questa canzone. E io gli dissi quanti anni ero in Australia. E come fate a vivere senza essere in Italia? È la patria.
E quindi ascoltiamo Toto Cutugno, Io sono italiano.
Grazie.
Grazie.
Grazie a te, Luisa.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare. italiano vero. Un giorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Un giorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Un giorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.